Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire le mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su tutti noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimo, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costituiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono la parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquisito perché proclami le opere ammirevoli di Lui e che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce meravigliosa». Parola di Dio.
Andiamo, grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararmi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse a Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù: io sono la vita, la verità e la via. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, allora mostraci il Padre e questo ci basta. Gli rispose Gesù: come? Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me conosce e compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. Non è un linguaggio semplice da interpretare per noi. Potrebbe sembrare anche un linguaggio presuntuoso, arrogante. Lo dicemmo anche domenica scorsa. Era simile il Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa, sempre dall'Evangelista Giovanni. Domenica scorsa aveva detto Gesù: io sono la, ancora più duro forse, io sono la porta. Chiunque vuol cercare Dio e non passa da questa porta che io sono, è un ladro o un brigante. Non trova Dio, trova un idolo. Sono parole presuntuose. Noi oggi non si fa che dire: bisogna ascoltare anche le altre religioni, bisogna convivere con le altre religioni, rispettarle. E Gesù sembra integralista, fa il duro, come si potrebbe tradurre: chi non è seguace mio non trova Dio, trova un idolo. Insomma, io è una vita che cerco di affermare il contrario, cioè dire che... Mi ricordo sempre, c'era questo paragone: fa finta che sia una montagna e Dio sia in cima alla montagna. Ci sono tante strade che portano lassù, tutte portano lassù, tutte sono buone. Ecco. Gesù sembra dire il contrario. E allora forse lo si intende in maniera sbagliata, perché io sono convinto che non sono discorsi arroganti questi, sono veri. La differenza è fra religione e fede, si ritorna sempre lì. La religione si è inventata un Dio che a me non mi dice nulla, quel Dio che io ho imparato da bambino nelle formule. Mi dicevano che Gesù era la verità e che dovevo imparare queste formule a mente per capire chi era Dio. Dio, l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E io mi immaginavo questo mondo con l'uomo che si dà da fare, che patisce, che soffre, che bestemmia, che spera, e Dio che se ne sta lassù in trono senza essere coinvolto nella nostra vita, se ne sta lassù a premiare e a castigare. Te salvo, te hai sbagliato, via all'inferno. Questo era il Dio che mi presentavano allora. Non voglio dire che fosse del tutto sbagliato, ma a me, vi dico la verità, un Dio così io non so che farmene. Un Dio così mi fa rabbia. Un Dio che è onnipotente, se ne sta lassù in trono senza coinvolgersi nella nostra storia e che sta lassù soltanto a premiare e castigare, non mi dice nulla. Con Dio così io sarei ateo. Al massimo potrei aver paura di un Dio così. Ma non è questa la fede. Gesù è venuto, questo l'abbiamo detto tante volte, può sembrare un discorso a effetto, ma non è un discorso a effetto. Gesù è venuto a dichiarare che la religione non ha più nulla da dire. Se per religione si intende la fede in un Dio a quel modo, quel Dio lì non salva, fa paura e basta. Con Gesù vediamo il volto di Dio, un volto di Dio che è diverso. Quindi con ognuno continui la sua ricerca di Dio nella religione in cui è, ma si ricordi che il Dio non è quello che se ne sta in trono lassù a premiare e castigare, è un Dio a cui l'uomo sta a cuore, al punto che i cristiani lo credono in maniera esplicita, al punto che lui smette di fare il Dio per amore nostro e diventa uno di noi, l'ultimo di noi. E quando gli uomini lo condannano a morte e lo mettono in croce, lui risponde con una carezza: questo è Dio che mi ha sedotto. Di fronte a un Dio così mi arrendo. Non capisco, ugualmente non capisco tutto fino in fondo, però è un Dio che in croce, condannato a morte dalla religione del tempo, l'hanno condannato a morte i sacerdoti. E questo, se non fosse drammatico, sarebbe comico. Come il Dio viene giù in mezzo a noi e coloro che lo rappresentano, che hanno detto noi siamo i rappresentanti di Dio, lo condannano a morte come un malfattore. C'è qualcosa che non torna. Ecco perché la religione è fallita se crede in un Dio così. Quel Dio lì non ci salva. Quel Dio lì ci fa rabbia e basta. Quel Dio lì fa paura, semmai. Bene, i Vangeli raccontano. Allora che cosa vuol dire io sono la verità? Quando ero bambino io si diceva, ecco che vuol dire io sono la verità. Che lui ha la definizione di Dio e la giusta, io la imparo a mente e la verità è quella. La verità è dire cos'è l'inferno, cos'è il paradiso, com'è Dio, com'è il Padre, se sono tre persone. Sono delle formule da imparare a mente, ma i Vangeli raccontano in lingua greca le parole e le opere dell'ebreo Gesù di Nazareth. E in questo passaggio dall'ebraico, dall'aramaico al greco, poi al latino, poi all'italiano, si perde qualcosa per la strada. Questo passaggio dal mondo culturale linguistico ebraico a quello greco ci fa perdere alcuni significati, perché si sono notevolmente modificati. Per esempio, ve l'ho raccontato tante altre volte, nella Bibbia, la Bibbia è scritta in greco, Gesù non parlava mica greco, Gesù parlava aramaico e ebraico perché lo studiava alla scuola. Ma allora, quando leggiamo in greco, Gesù ha detto io sono la verità, noi dovremmo ebraizzarsi, se no non si capisce nulla. Perché la verità, che cos'è la verità? Sia in greco, sia in latino, sia anche in italiano. Lo disse anche Pilato a Gesù, vi ricordate? Cos'è la verità? In latino era quid est veritas. e non aspettò nemmeno la risposta, che Gesù del resto non avrebbe potuto nemmeno dargli, perché veritas in latino, era la lingua di Pilato, aletheia in greco, che vuol dire svelamento, aletheia vorrebbe dire questa è la verità è svelamento, io levo la copertura e la vedete la verità, non ha lo stesso significato che ha in ebraico. In ebraico verità si dice emet, che vuol dire fedeltà, è tutta un'altra cosa, insomma, esagero io a dire tutta un'altra cosa. Tra l'altro questi giochi di parole in ebraico sono comuni, emet, che vuol dire fedeltà e quindi verità, se gli levi la e rimane met, sapete che vuol dire met? Morte. Agli ebrei gli piacciono questa lingua che allude, che fa intravedere significati diversi. Se intendiamo quindi questi modi di dire verità nello stesso modo, si fa una grande confusione. Nella nostra cultura invece la verità è la corrispondenza dell'intelletto con la cosa di cui parlo. Se io dico quel muro è giallo, questa è la verità. E se tu dici questo muro è rosso, sei nell'errore, sei falso. Questa è la verità per noi occidentali, ma anche per i greci. Ma l'ebreo Gesù invece, per l'ebreo Gesù verità vuol dire un'altra cosa. Non descrive soltanto com'è una cosa, ma ciò che quella persona ne vuole fare, ciò che si vuole che diventi. Colui che dice una verità non è passivo di fronte a ciò che dice, non riferisce e basta, ma è coinvolto in prima persona perché quella cosa davvero sia davvero così. Così il linguaggio per l'ebreo si presenta come uno strumento che costruisce la realtà. Vi ricordate il libro della Genesi? Dio disse, sia fatta la luce, e fu la luce. Questa è la verità, secondo l'ebreo. L'uomo dice e le cose avvengono. Un teologo contemporaneo spiega bene, con un esempio semplice, la differenza che c'è fra la cultura del mondo di Gesù e la nostra, della nostra lingua. Per esempio, se io di fronte a quel muro giallo dico questo muro è giallo, dico la verità. Ma dice, spiega questo teologo, se lo dice un ebreo del tempo di Gesù, questo muro è giallo, lo dice col pennello in mano. Cioè, questo muro è giallo e io contribuisco a far sì che sia giallo. Capite perché io vi ho detto di dire dopo il racconto dell'ultima cena? Io vi ho chiesto, non è mica previsto dal messale, ve l'ho chiesto io per sottolineare questo aspetto. Dite amen quando io ho detto, e Gesù disse, questo è il mio corpo. E voi rispondete amen. Non è previsto da... Ve l'ho chiesto io per mettere in pratica questo aspetto a cui alludevo ora. Amen vuol dire così è e così sia. Vuol dire tutte e due le cose. Allora io dico, e Gesù prese un pezzo di pane, lo spezzò e disse, questo sono io, questo pane condiviso per amore sono io, questo è il mio corpo, e voi dice, ci credo che è così, non solo, ma così sia, e io mi metto d'impegno perché lo sia. Un atto di amore come spezzare il pane con chi ha fame è chiamare Gesù in mezzo a noi. Voi lo dite, quindi ditelo con questa consapevolezza. Se quel pane diventa in qualche modo sacramento del corpo di Gesù, è perché voi dite quell'amen anche. Era vero anche prima. Io l'ho reso esplicito chiedendovi di dirlo. Nel mondo culturale di Gesù, quindi, la verità è sempre in via di farsi. La parola che la racconta cresce con chi l'ascolta. Invece sembra che per noi la parola, una volta pronunciata, sia già conclusa. Dice un proverbio che a me mi piace molto, che la parola è mezza di chi la dice e mezza di chi l'ascolta. Comincia a esistere appena pronunciata. Queste mie parole non si spengono appena dette, cominciano allora a esistere. E questo è il contesto in cui va posta l'affermazione di Gesù: io sono la verità. La verità è lui. La verità è la sua vita spesa per amore. Non è una formula da imparare a mente. Mi viene in mente un anagramma. Vi ricordate che lei è un anagramma? L'anagramma è una parola che per dirla usi le stesse parole di un'altra, ma per dire un'altra cosa. C'è un gioco di parole che viene fatto su una frase del Vangelo in latino. C'è chi dice addirittura che risalga a Sant'Agostino. E questa parola è la parola detta da Pilato. Ricordate quando Gesù è davanti a Pilato e Gesù dice: noi dobbiamo vivere la verità. E Pilato, da buon latino, dice: quid est veritas? Ma cos'è la verità? Si sa assai che è la verità, ognuno ha la sua. E questo che ha fatto l'anagramma di quid est veritas ha preso le stesse lettere e risponde a Pilato dicendo: est vir qui ad est. Sono le stesse lettere. Quid est veritas, est vir qui ad est. Che cos'è la verità? È l'uomo che è qui davanti a te. Questa è la verità. La verità non è una formula da imparare a mente. La verità sei tu per me, che hai bisogno del mio aiuto, che hai bisogno che io ti senta vivo nella mia vita. La verità, quindi, nella lingua di Gesù, è l'amore dell'uomo Dio. Invece la verità, come definizione astratta, chiude il discorso, non ammette domande. O l'accetti o sei nell'errore. La verità è violenta. Violenta perché se io dico quel muro è giallo e tu dici che è bianco, sbagli. Puoi essere condannato. La verità è la persona di Cristo. La sua vita spesa per amore. Quando Gesù dice io sono la verità, è come se dicesse fai come me. Se vedi qualcuno che è caduto, rialzalo. Se vedi un tuo nemico che ti ha condannato, fagli una carezza, perdonalo, anche lui. Se la verità quindi è la persona di Cristo, la sua vita spesa per amore, allora, adoperando la lettera di San Paolo ai Corinti, si potrebbe dire: allora la verità è paziente, è benigna, è rispettosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. Le religioni diventano cantieri di pace se vivono questo aspetto della verità, che è il contrario dei principi assoluti di fronte ai quali ogni domanda si spenge. Questo è il modo giusto di interpretare queste parole di Gesù che abbiamo letto oggi. Gesù non è la verità nel senso che riveli chissà quale dottrina misteriosa, esoterica. Alcune religioni amano l'esoterismo, cioè le cose misteriose che soltanto gli iniziati possono capire. La verità di Gesù è raccontare l'amore del Padre, quello che emerge dalla lavanda dei piedi, quello che scandalizza Pietro, vi ricordate? Quella che si mostra quando Gesù perdona i suoi crocifissori. Eccola la verità. Gesù che perdona i suoi crocifissori. Questa è la verità. A questa allude Gesù quando dice io sono la via, la verità e la vita. Da questi due modi di intendere la verità emergono anche due modi diversi di essere Chiesa. Da una parte una Chiesa chiamata a credere verità ben definite, da imparare a mente, come quando ero bambino io. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Poi vo fuori e tiro una pugnalata al fratello che mi sta accanto. Che me ne fo della verità così? Per Gesù dice invece, vuoi seguire la verità? Ama come ho fatto io, perfino i tuoi nemici. Mi direte voi, ma se è così, non sarà che non ci si intende più, sarà il caos di Babele, non la Pentecoste, dove le differenze hanno valore, ma il caos. Io dico una cosa e te ne intendo un'altra. Il rischio che sia Babele c'è, tanto è vero, c'è il rischio fra di noi che non ci si intenda fra di noi. Ma non si può spengere la vita per paura che il nostro linguaggio sia caotico. Dio alla Babele degli uomini non rispose con la creazione di un illusorio esperanto, cioè di una lingua artificiale inventata a tavolino, ma con, non con un super linguaggio scientifico, ma con la Pentecoste, dove la differenza è valorizzata, come la luce. La luce è una, ma fa esplodere il rosso su di te, il bianco su di te. Non annulla le differenze, non le livella le differenze, le fa esplodere anzi. Questa è la verità, secondo Gesù. Bene, quindi noi dobbiamo realizzare una Chiesa che sia sale e lievito. Papa Francesco diceva, non ho mai capito se l'ha inventata lui questa cosa o se l'ha presa da un padre della Chiesa. Ecco. Diceva che la Chiesa deve avviare processi, non conquistare spazi. È un'affermazione molto importante. Non l'ha mai fatto, no, non è vero. Qualche volta l'ha fatto, ma la Chiesa istituzionale in 20 secoli di storia non ha prevalso con questo modo di fare. Se vedeva qualcuno, un popolo che moriva di fame, diceva, lo so io come si fa a costruire una società dove la gente non muore di fame. E fondava un partito lei. Io da bambino ho vissuto in una chiesa che diceva che chi non votava per quel partito faceva peccato. Non è questa la strada di Gesù. La strada di Gesù è avviare processi. Se vedi qualcun popolo che sta male, spezza il pane con loro, ma poi siano gli altri a inventare una soluzione politica per rendere la società più giusta. Quindi la battuta di Papa Francesco, la Chiesa deve avviare processi, non conquistare spazi, dovrebbe essere luce e guida per il nostro impegno cristiano nella società. E dire credere in Gesù che è verità non vuol dire imparare a mente delle formule filosofiche, vuol dire somigliare a Lui, vuol dire fare come Lui nei rapporti con gli altri, fino a arrivare, cosa che a noi no, non ci riesce, a perdonare i nostri nemici. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,